qui Radio Onda Rossa, iniziamo come tutte le settimane naturalmente la trasmissione in normale follia, iniziamo sempre allo stesso modo e non ci sentiamo monotone, rivolgendo naturalmente un'emozione, lo stesso contenuto della trasmissione, un pensiero, un ricordo eccetera a tutte le compagne, i compagni, compagno che sono stata parte attiva di questa radio e che purtroppo adesso non sono più qui con noi e che quindi naturalmente noi sentiamo invece sempre da un punto di vista energetico presente. E poi naturalmente dopo quello che è stata la giornata dell'8 marzo, permetteteci naturalmente di essere particolarmente contente, emozionate, sovraccariche di energie, veramente pimpanti nonostante le stanchezze eccetera eccetera, perché è stata veramente una giornata stupenda. Va detto naturalmente che le manifestazioni sono state fatte in più di 40 città italiane, quindi su tutte, dal nord al sud, c'è stata naturalmente una mobilitazione concreta. Ci sono state naturalmente anche situazioni come a Reggio Emilia, dove le compagne di Nuna di Meno, sia con la lettera sia con l'indizione dello sciopero richiesto naturalmente a tutti i sindacati, e però ne avevamo già parlato anche da questa radio che naturalmente chi aveva risposto dichiarando sciopero erano stati fondamentalmente i sindacati di base, sia rispetto alle mobilitazioni che avevano già presenti attive in alcune città, in alcuni luoghi di lavoro eccetera, ma che naturalmente da parte di CGIL e CISL UIL, ma principalmente dalla CGIL, c'era stata una vaga posizione appunto che ogni delegata, ogni iscritta poteva fare come gli pareva, voglio vedere, però non c'era niente di ufficiale, mentre invece addirittura a Reggio Emilia ci sono state più di una ventina, mi pare, adesso ve lo dico per non distronzate, però ci sono state 18 fabbriche, si stavo vicino al numero giusto, che hanno indetto lo sciopero e che oltre a una sola fabbrica dove tutto il personale erano donne, le altre hanno partecipato anche appunto uomini, e a questo sciopero c'è stata un'adesione molto grossa, quindi questo è molto importante. La stessa cosa era stato già nel 2017, per la prima volta dall'FLC CGL indetto lo sciopero, e anche quest'anno è stato ripetuto, no? Come se finalmente anche all'interno di quelli che sono i sindacati di Stato, così definiti per essere più chiari possibili, ci sia ormai questa sensazione, questa valutazione che effettivamente o si indice lo sciopero o se no i loro stessi iscritti, le loro stesse delegate e delegati e delegato hanno sicuramente delle grosse difficoltà nell'affrontare non la giornata di sciopero per lo sciopero in se stesso, che era uno sciopero contro la produzione e la riproduzione, e che naturalmente anche per tutte le parole d'ordine, per come era stato presentato da Nuna di Meno, aveva quella ricchezza e quell'intersezionalità e quell'apertura complessiva che riusciva naturalmente a partire dal problema del genocidio palestinese per poi entrare in tutte quelle che erano le situazioni di guerra e di violenza, e per articolare poi tutte le altre forme di femminicidi, transcidi, molestie, stupri, forme naturalmente istituzionali, insomma, all'interno dei tribunali, all'interno degli ospedali, all'interno delle scuole eccetera, dove la violenza sistemica trova tranquillamente i propri canali di espressione, e dove effettivamente il denunciare tutto questo, ma non solo appunto vivendosi un ruolo da vittima, perché vittime non lo siamo mai voluto essere, non lo vogliamo essere e non ci sentiamo vittime, perché nel momento in cui si scende in piazza si riesce naturalmente a stravolgere quella che è una cultura appunto patriarcale, quella che è una violenza patriarcale e capitalista, in qualcosa invece di sorellanza, di mobilitazione, di lotta, di presenza, di gioco con i nostri corpi e con le nostre menti, significa automaticamente che il ruolo di vittima possono provare a darcelo, il ruolo di sottomesse possono cercare di imporcelo, il ruolo appunto per azzittire le nostre voci, ma anche tutte le nostre energie, va a buon fine, almeno per quello che è la loro finalità. E la giornata dell'8 marzo l'ha dimostrata. Roma veramente è stata una scommessa vinta stupenda, veramente veniva da dire non una di meno chiama e Roma risponde, no? Perché se pensate dopo il 25 novembre, che però era un qualcosa di nazionale e quindi aveva naturalmente anche un tipo di livello differente, ci siamo ritrovati la mattina al corteo in più di 30.000 persone, di cui veramente il quasi 70% erano giovani delle scuole, dell'università, erano professori, erano altre categorie di lavoratori appunto che stanno in lotta contro la disparità dei salari, contro il discorso appunto delle violenze che vengono esercitate, delle molestie che si continuano a esercitare all'interno dei posti di lavoro, che denunciavano naturalmente i tagli ai centri antiviolenza, che denunciavano quelle che erano le chiusure, naturalmente strutture sociosanitarie come i consultori e le consultorie, che erano naturalmente capaci di articolare delle proposte però alternative, no? Ed è stato veramente un corteo vivacissimo, bellissimo, partecipato, con un sacco di parole politiche molto chiare anche rispetto a chi prova naturalmente a prenderci in giro. Infatti all'inizio a metà del corteo girava la voce che la polizia e anche alcuni dell'ANSA dicevano, alcuni giornalisti, che ci stava, era un corteo di 10.000 persone e lì,
ma neanche per sogno,
no, ma infatti c'è stata proprio una capacità di rivoltare queste false notizie e questo anche sottovalutare invece la bellezza, la ricchezza. E veramente dire 30.000 è perché noi siamo quelli che non vogliono montare e che si tengono stretti, però veramente è stato un corteo super partecipato e super attivo, con pieno di tante azioni, di tanti momenti significativi, dall'inizio con i cerotti naturalmente sulla bocca prima di iniziare l'intervento contro il genocidio palestinese, per le donne palestinesi, per il popolo, per tutti i popoli in guerra che subiscono, eccetera, quindi con musica, interventi, eccetera, per poi continuare a parlare di situazioni del mondo del lavoro, situazioni che ti costringono naturalmente a vivere sottomessa a quella che è una logica patriarcale, perché anche appunto l'autonomia economica, avere appunto un salario di autodeterminazione è uno degli strumenti inevitabili per uscire naturalmente oltre alla sorellanza, alla presenza che possono dare i centri antiviolenza, per uscire da delle situazioni familiari tossiche. In più si è continuato naturalmente a parlare dei consultori, a parlare della sanità pubblica, a parlare appunto di tutti quelli che sono gli attacchi che vengono fatti anche alle affermazioni di genere, a chi fa la transizione, a chi pretende naturalmente giustamente di non essere più discriminato. In più c'è stato bellissimo il tipo di una parte appunto in fondo del corteo che, grazie a Non Una di Meno e alla Disability Pride, ha dato la possibilità di rendere questo corteo attraversabile, no? Vi ricordate, dopo il 25 c'erano state parecchie discussioni, parecchi messaggi mandati a Nulla di Meno, in cui si era vissuta quella mega giornata, ma lì veramente ci sarebbero state grosse difficoltà a prevenire, no? Un mezzo milione in piazza. Però naturalmente quelli, ci sono state assemblee insieme a persone con disabilità, si è ascoltato naturalmente le loro richieste e nel corteo dell'8 marzo, dopo varie assemblee, anche con una di meno, pubbliche, eccetera, si è riuscito effettivamente a avere uno spazio di morbido, tra virgolette, accogliente, eccetera, che potesse permettere a tutte le persone con disabilità di trovare uno spazio sicuro e più che altro riuscire a stare all'interno di tutto il percorso, sapere quali erano i punti di decompressione, pensare naturalmente dove, come era fatto il corteo, le strade da percorrere, eccetera, le difficoltà che ci stavano, con moltissimi volontari, fra cui persone anche del campo sanitario, ma anche nel campo educativo, eccetera, che davano naturalmente il loro tempo e quindi potevano permettere di far attraversare il corteo anche se ci stavano delle difficoltà. Però ecco, questa è stata una novità che è stata molto bella essere stata messa in piedi, naturalmente, ripeto, grazie al Disability Pride e anche all'intervento di moltissime persone con disabilità all'interno del corteo e all'interno delle assemblee preparatorie proprio del corteo, perché tutti i martedì, ve l'avevamo raccontato, ci sono state assemblee UESCO a Comunia e lì si è potuto sia discutere per essere più accoglienti possibili, sia decidere l'organizzazione del corteo, perché non era naturalmente niente dato per scontato, anzi moltissime persone dicevano che naturalmente il corteo la mattina era uno sbaglio e quindi naturalmente era una scommessa aperta che è stata vinta sotto tutti i fronti, anche perché poi oltre, vabbè, c'è stato, ecco, anche durante il corteo dei bellissimi interventi appunto rispetto alla salute trans, rispetto agli adolescenti, c'è stato un rap che ha cantato varie canzoni da lui scritte, stupende, e quando si finiva il ponte Sublicio, eccetera, e proprio parlando di quella che è l'esperienza specialmente per gli adolescenti, legando poi, se vi ricordate, alla questione dell'attacco furibondo che c'è stato a Careggi a Firenze, che è l'unico ospedale che a livello complessivo riusciva a garantire ai minori quello che era naturalmente un approccio rispetto alla propria affermazione di genere, fino ad arrivare naturalmente a un discorso di transizione, di scelta, valutazione, di coming out, di affrontare poi la situazione nelle scuole, nella propria famiglia, eccetera, eccetera. Quindi c'è stato veramente di tutto, anzi anche carino quel quarto d'ora dell'ozio, no? In cui ci si è sdraiati tutti per terra, si è giocato con un cubo gigante, eccetera, perché anche quello di rivendicarsi il proprio tempo libero, no? Lo smettere naturalmente di sentirsi obbligati al lavoro di cura, sia nei propri posti di lavoro ma poi anche nelle proprie famiglie, ha caratterizzato e continua a caratterizzare la complessità delle richieste che vengono fatte, no? Quindi non solo un salario più adeguato, la possibilità di carriera, ma anche il lavorare meno e lavorare tutti, vecchio slogan degli anni 70, che però ha il suo senso profondo di rivendicarsi poi il proprio tempo libero. E così si è andata avanti fino davanti al Ministero dell'Istruzione, dove gli studenti sono stati protagonisti, ma dove ci aspettavano anche un gruppo di lavoratrici degli asili nido comunali, che erano già andati sotto Palazzo Vidoni e che stanno in mobilitazione e in lotta per una serie di rivendicazioni più specifiche, ma che hanno vissuto insieme a tutto il corteo che arrivava appunto bellissimo, colorato, rumoroso, di non una di meno, la possibilità di aumentare poi i propri rapporti di forza e di aumentare naturalmente quella che è la sensazione fondamentale di chi, appunto, come dicevo prima, non ci siamo mai sentite vittime, però purtroppo molto spesso ci si sente sole, e questo forse è l'unico problema che deve essere superato. E sicuramente momenti di lotta così grossi, che sono stati preparati con altrettante mobilitazioni e che continueranno in altrettante mobilitazioni pure in tutto il resto dell'anno, significano naturalmente una concezione, una presa di coscienza che effettivamente non si è solo e non si è naturalmente più a rischio se ci si ribella, che ci si può permettere naturalmente di fare le proprie scelte e di pretendere la propria autodeterminazione. Quindi veramente una serie di messaggi stupendi che poi
ora che poi insomma
qua.
È stata pure una bella giornata, forse pure questo ci ha detto bene, no? È stata una bellissima giornata, certo. Piena di sole, colorato, ma il colore però ecco l'ha dato proprio questa coralità di situazioni trasversali, per cui veramente tu non ti sentivi sola con la tua problematica, insomma quella che tu porti avanti, no? Che si porta avanti insieme con alcune problematiche, ma con richieste problematiche che ci tagliano, che ci intersecano, no? da tutte le parti. Quindi è stata bellissima questa intersezione, questa coralità, questa intersezione tra persone diversamente giovani e giovani, è stata molto bella, e con questa partecipazione soddisfatta, contenta delle persone, come diceva prima la compagna, con disabilità, perché a un certo punto vedere, quando ci siamo fermati e la Murga ha suonato e ballato le sue musiche che trasportano, è stato veramente bello avere vicino persone con disabilità che finalmente si potevano godere questa gioia, questi momenti, questo non stare soli, no? Il discorso della solitudine poi di ognuno di noi, ma di poterla condividere, di sì, insomma, sembra quasi che uno dà per scontato, cioè, no, vabbè, tu c'è questa disabilità e che partecipi a fare al corteo, pazienza, non partecipi
guardatelo
altre cose, guardatelo in televisione, manco per niente, ecco, averli vicino a noi, accanto a noi, è stata una cosa molto bella. E poi anche io, insomma, visto una marea, eravamo una marea di gente, ma mi ha colpito il fatto che si era una marea di gente nonostante che in altre situazioni dentro Roma ci fossero in atto anche altre forme di lotta, quindi non è che stavamo solo là, si stava anche in altre lotte, e poi la cosa è continuata anche nel pomeriggio in cui c'è stato questo presidio che poi si è trasformata in un corteo. Quindi è stata proprio una giornata piena appunto di lotte, di presenze, e poi non una giornata sola univoca, perché questa poi è stata preceduta da altri momenti, no, di lotte, e è stata anche seguita, per esempio domenica c'è stata la festa a Lucia Siesta, perché si festeggiava il 16° compleanno di Lucia Siesta, e questa festa sarà bellissima e colorata, è partita dalla mattina alle 10 fino alle sera alle 10, insomma ecco una serie di situazioni messe in piedi, no, che non riguardano, non sfociano solo in un giorno solo, che appunto al massimo le celebra, no, e ti dà la consapevolezza dell'esistenza di lotte, di prese di coscienza, di posizioni, ma che sono precedute da lotte e che vengono poi seguite da altre lotte che continuano, e che poi so pure un segno, perché a Padova ci hanno scritto, ma non solo a Padova, penso d'altra parte hanno poi semmai ve lo leggiamo, hanno riaperto un consultorio che era stato chiuso da anni, insomma, quindi sono situazioni che danno forza e vigore alle lotte che già sono in corso.
Ecco, e poi per esempio è da dire che il presidio del pomeriggio appunto delle 18 a Largo Argentina era stato naturalmente anche quello convocato legandosi alle grosse lotte che stanno facendo le lavoratrici, i lavoratori, i lavoratori dello spettacolo, e questo è molto importante anche ricordarlo. Infatti stavano in piazza con uno striscione con scritto "noi vogliamo tutt'altro", no? E proprio da questo mobilitazione, dal fatto di averne fatto parlare sui giornali, dal fatto che l'8 marzo è stato caratterizzato anche dalle loro denunce, da quello che subiscono eccetera, sta portando e sta dando veramente una linfa creativa, propositiva e di lotta anche a questi lavoratori, che se no altrimenti si sarebbero vissute le proprie condizioni come già si vive da tantissimo, però naturalmente in modo modo molto più separatista, in modo molto più silenzioso e molto più separato, eccetera, mentre invece la stessa possibilità di fare un concentramento cittadino proprio davanti al Teatro dell'Opera lì a Largo Argentina gli ha dato ulteriormente forza. E poi, secondo me, l'ha detto già la compagna, però un grazie va alla Miurga, veramente sono state stupende,
sì.
Nel senso che specialmente il pomeriggio hanno aperto questo corteo che da Largo Argentina è arrivato fino a Campo dei Fiori e ci siamo fatte tutta la super cazzola di via piena di negozi e piena di turisti con loro davanti, che non hanno veramente sospeso un attimo la loro voce, il loro movimento. Veramente è un gioco di testa, un gioco di corpi che secondo me gli va riconosciuto enormemente, perché veramente presentarsi in questo modo, anche così come passeggiata rumorosa, no? E avendo come rumore invece un'espressione artistica, come il loro fare musica, il loro essere presenti, eccetera, va sottolineato e va ricordato sempre. Quando uno dice noi indubbiamente siamo estremamente furiose, siamo estremamente però anche creative, anche colorate, anche fantastiche nel riuscire a rappresentarci, e secondo me alla Murga gli va dato un tipo di ringraziamento particolare, ma perché vedi che si divertono pure loro, che gli piace stacce, che fa parte naturalmente proprio del loro DNA, come direbbero alcuni compagni storici del movimento. Insomma, effettivamente è un qualcosa che nasce da dentro e che però riesce poi ad essere una comunicazione concreta, quindi veramente bella esperienza. Poi ripeto, in tutte le 40 città e paesi d'Italia dove l'8 marzo è stato celebrato, molti cortei sono stati fatti nel pomeriggio, però le mattine sono state utilizzate per fare grossi momenti di mobilitazione, come appunto compagnie di Pavia davanti ai consultori, come compagne naturalmente calabresi. Insomma, c'è stato veramente una preparazione, un ritmo, una presenza, una costanza, che è quella naturalmente che fa paura a chi vorrebbe invece azzittarci, vorrebbe appunto riempire l'Italia di quelli che sono quegli orrendi manifesti con scritto non una di meno veramente, facendo vedere questa donna che incinta, che appunto rifiuta l'aborto, no? Come se ci fosse qualcuno che te obbliga a farlo. E però appunto non è solo questi gli attacchi sono tanti, sono quelli naturalmente di rivendicarsi che casomai il patriarcato non esiste, che i consultori servono poco e tutto sommato non è tragico se li chiudono, una serie anche di atteggiamenti pietistici e di accoglienza che però non cambiano e non stravolgono quella che è la violenza istituzionale, patriarcale, capitalista, organizzata e sistemica all'interno naturalmente di una società che si professa tanto democratica, aperta, comprensibile, che vuole stare dalla parte dei più deboli, ma poi naturalmente continua a creare quelle condizioni di debolezza, continua a creare le discriminazioni, continua a creare tutte le condizioni invece che permettono al potere, al possesso e quindi alla violenza di diventare padrona. Quindi bello veramente.
Tutte dichiarazioni spesso fatte per essere buoni, diciamo, per ignoranza, non so quanto questo sia giustificabile, e spesso anche con bugie volute, perché pure questa storia di dire, qualcuno ogni tanto dice ma in fondo questi consultori servono poco, non è vero, perché, e questo c'è stato anche confermato e detto con fermezza anche da dirigenti di ASL, che invece le richieste e i servizi sono stati forniti, sono tantissimi, e di queste cose ne parlano i rapporti stessi ufficiali, quindi sono cose pubbliche che si sanno che la richiesta è veramente tantissima, e laddove a volte non c'è, perché molta gente si diffonde un po' l'idea, tanto non funzionano, allora io non ci vado, che ci vado a fare, e vado subito a sganciare i soldi per un privato. Però no, insomma, il consultorio è richiesto, richiestissimo, e frequentatissimo laddove esiste, e non si inventassero bugie, anche perché appunto ci sono dei rapporti ufficiali che lo stanno a testimoniare.
E appunto ci sono molte richieste e poche risposte, e poche questo risposte, è anche il problema, capito? Il problema di fondo rispetto naturalmente ai consultori, perché per
però
noi...
quando funziona, funziona che veramente da togliersi tanto di cappello, perché poi funziona benissimo laddove c'è personale a sufficienza, quello che ci dovrebbe stare.
Sì, ma ci sono strumenti, c'è personale, ci sono spazi, ma anche la formazione e il lavoro d'equipe, perché se noi pensiamo anche a tante donne che poi ci scrivono attraverso le assemblee che facciamo ormai in più di 12 consultori appunto di Roma e dei Castelli, che ci dicono anche del tipo di approccio che ricevono, no? Molto spesso ti trovi un ginecologo oppure un'ostetrica che te dovrebbe fare strisce e pap test, ma casomai è stata sovraccaricata di tante persone da visitare eccetera, e ti tratta in un modo molto superficiale, poco accogliente, poco compreso nel momento in cui tu stai a fare il tuo lavoro, sarai stanca, ma allora incazzati insieme a noi donne, insieme alle assemblee, con gli altri tuoi colleghi, per pretendere di lavorare meglio. Non può essere chi si rivolge al consultorio o chi si rivolge dentro un ospedale o chi purtroppo deve capitare dentro un pronto soccorso a pagare le condizioni veramente ormai disastrose che si vivono all'interno della sanità pubblica, perché questo è un dato di fatto, che anche l'essere passivi e pigliatela poi alla fine coi più deboli, perché chiaramente chi ti si rivolge per chiedere un aiuto, per chiedere una cura, per chiedere prevenzione, è logico che sono più fragili di chi dovrebbe dargliela tutte queste richieste, però non puoi prendertela con loro, te la devi prendere con questo sistema che effettivamente sta affogando definitivamente quella che è l'offerta sanitaria pubblica. E lì la denuncia, le lotte, le mobilitazioni, come dentro le scuole, come dentro naturalmente tutte le realtà dei posti di lavoro eccetera, deve essere però fatta anche in prima persona. Non si può delegare a qualcun altro, sì è vero, sì sono stanca, quindi lavoro male, oppure tratto male il vecchietto che si rivolge al pronto soccorso perché casomai ho altre 30 persone da vedere, ma non è possibile sopportare questo. La questione della dignità, la questione della professionalità, il discorso della formazione, il discorso del lavoro di equipe, specialmente poi nelle strutture territoriali sociosanitarie come i consultori, deve essere portata avanti da chi ci sta dentro. Per questo noi abbiamo fatto le assemblee delle donne e libere soggettività dei consultori, perché ci rendiamo conto che se non ci muoviamo e quindi stimoliamo a muovere pure il personale e tutti gli altri operatori sanitari, la situazione va sempre peggio, è inevitabile, perché non c'è questa voglia di riscattarsi anche. Noi che lavoriamo, no? Che lavoriamo, noi, vabbè, io ci ho lavorato fino a ora, sto in pensione, però chi lavora naturalmente nelle strutture di accoglienza, ma può essere pure alle poste, al bancone dove vai a portargli le bollette o a chiedere qualcosa, ma chi lavora naturalmente in contatto con il pubblico, con le persone che ti chiedono, con le persone che hanno bisogno di te, eccetera, eccetera. È chiaro poi che il campo sanitario è enorme, ma anche per esempio nel campo della scuola e via di seguito. Non si può rimanere estranei e dire beh, ma non è colpa mia, io mica posso risolvere i problemi del mondo. No, non è questione di risolvere i problemi del mondo, è questione di rendersi conto anche individualmente come si lavora. Quindi questa è una responsabilità, è come il femminismo e il transfemminismo che dice anche agli uomini: volete effettivamente stravolgere questa situazione di violenza sistemica, mettetevi in gioco pure voi, ma mettetevi naturalmente in discussione prendendovi la responsabilità che in una società patriarcale e nel rispetto del discorso che si faceva prima di una società capitalista naturalmente non si può rimanere in finestra a guardare, bisogna mettersi in gioco, e questo naturalmente come discorso generale è importante, e che noi continuiamo a farlo, ma non per dare sensi di colpa a qualcheduno oppure per trovare il capo espiatorio, ma perché
come dicevi prima la passività fa male, innanzitutto fa male a te lavoratore, a te operatore, perché ti senti abbrutito, e questa è una cosa bruttissima che non va bene innanzitutto all'individuo, all'operatore, e poi al servizio dove tu lavori, no? Perché dai il peggio di te, perché non puoi assolutamente, quindi insomma non è che uno chiede di fare chissà che cosa, però appunto prenderne coscienza e comunque insieme ad altri lavoratori o cittadini trovare delle scamutage e delle soluzioni, o comunque fare delle battaglie, è una cosa importantissima, perché davvero questa cosa riesce a sconfiggere quell'aspetto di depressione, no? Che spesso attanaglia un sacco di persone, un sacco di lavoratori, e appunto abbrutisce il lavoro, anche lavori belli come il nostro, insomma, quello abbiamo fatto noi, il lavoro di relazione, no? della relazione d'aiuto, che è qualcosa di molto prezioso, di molto utile, e che non può essere veramente danneggiato, inficiato dall'abbrutimento, no? Per cui c'hai pochissimo tempo a disposizione per ogni utente, guarda il caso, no, delle
residenze per
RSA, insomma, no, che ti devi sbrigare a imboccare i vecchietti, per cui per sbrigarti fa tutto, li metti in fila alla fine per poter ottemperare a questa cosa bruttissima, e tanto altro, questo è un esempio, ma molti altri, nelle scuole, negli asili, laddove ci sono bambini in difficoltà che potrebbero essere aiutati con più disponibilità di personale, non poterlo fare perché manca il personale negli ospedali e via dicendo, insomma queste sono cose di cui bisogna tenere conto e che bisogna affrontare con attività, insomma, no? Con positività.
No, ma poi penso che anche il lavoro per esempio fatto nelle scuole, non soltanto nelle assemblee fatte con richieste e organizzate specialmente dagli studenti, ma anche appunto dalle insegnanti, che hanno dimostrato che effettivamente se si vuole, e come sempre funziona a macchia di leopardo, dove ci sta la possibilità almeno di confrontarsi, di mettere in piedi naturalmente un dialogo che non sia una costrizione ideologica, veramente di idee precostituite, no? Di chi c'ha un concetto di giudizio, di chi come Valditara fa delle linee guida che fanno vomitare, che si inventa e se ne esce fuori in delle interviste pensando a scuole differenziate appunto per gli stranieri, oppure che nelle elementari vorrebbe aggiungere un giudizio estremamente negativo per un bambino che casomai invece forse avrebbe bisogno di maggiore aiuto, maggiore ascolto, maggiore attenzione, insomma, quindi veramente queste forme poi che rasentano la disumanità ce ne stanno da morire, no? Poi è chiaro, in una situazione ancora più allargata come può essere quella palestinese, come può essere quella delle donne curde, di quello che succede in Afghanistan e via di seguito, ma in tutti gli altri 70 paesi dove subiscono guerre, subiscono fame, subiscono attacchi di una violenza inverosimile su tutti i fronti. È chiaro che poi da queste situazioni immense però si scende nel quotidiano, e effettivamente a me pensare che ci siano tante persone, no, che accettano passivamente e che rimangono a guardare pur coinvolti naturalmente in delle condizioni sempre peggiori di vita, è veramente chi fa il braccio, no? O meglio dà la possibilità a quello che è il sistema che ci vogliono imporre, quindi a questa violenza sistemica che di fatto vive all'interno appunto dei nostri quotidiani, e chi la esercita viene naturalmente favorito da chi rimane estraneo, da chi rimane passivo, da chi rimane a guardare, da chi te dice: beh, in effetti vedi, non funziona la sanità, ma ci hanno avuto tanti debiti, abbiamo tante spese, c'è chi fa paraculo e casomai chiede più di quello che dovrebbe avere, eccetera, in una realtà appunto in cui galoppano le assicurazioni private, in cui galoppa il finanziamento alle strutture sanitarie private, in cui naturalmente si vive in modo passivo quello che è un attacco a un diritto che veramente era universale, perché era universale il nostro diritto alla salute, ma partendo dalla prevenzione, perché in una popolazione invecchiata come quella che ci stiamo vivendo, ma non soltanto in Italia, sentivo una discussione rispetto all'America, eccetera, quindi si sta vivendo ormai in tutto il mondo, in cui ci stanno non solo poche nascite, ma c'è sicuramente un aumento degli anni di vita, in cui però questi anni di vita diventano soltanto fonti di malattia e fonti di profitto poi per le case farmaceutiche, che effettivamente campano sul nostro star male. E quindi tutta quanta l'organizzazione del sistema, naturalmente ormai sistema e non più servizio sanitario, diventa quello di garantire appunto questi interessi, questi profitti, questa impostazione. E sentire chi dice che non si può fare niente e che è una situazione effettivamente estremamente complicata e difficile, quando poi i soldi si muovono ma vengono spesi male, vengono dati naturalmente per le strutture e non per il personale, vengono naturalmente articolati appunto, come dicevamo prima, per finanziare il privato e non il pubblico. La stessa Regione Lazio dice per i bonus alle donne appunto di utilizzare il Movimento della Vita. Insomma, è impressionante pensare che quando esistono invece consultori che sono strutture universali e laiche, quindi che non hanno una presa di posizione contro o per, ma che devono essere oggettivamente disponibili e aperti a qualsiasi esigenza delle persone che le attraversano, e non vengono usate queste strutture perché invece queste se vogliono chiudere perché non sono più produttive, perché naturalmente non avendo ticket ed essendo gratuite fino in fondo per tutti e tutto e tutto, diventano naturalmente poco funzionali poi per questa logica di sistema e di profitto. Quindi veramente io non so più tanto tenera con chi dice io non posso fare niente. Io mi incazzo come una belva, perché oggettivamente è un atteggiamento che fa comodo a chi ci vuole annientare, e non è possibile che naturalmente si pensi di poter andare avanti così, insomma. Quindi questo è importante, però ci sono questa settimana parecchie iniziative.
E prima, per rifarci un po' il cuore, vi leggo quel messaggio di queste donne di Padova che hanno scritto: vi scriviamo per annunciarvi che ieri, durante il nostro corteo cittadino per l'8 marzo e proprio a seguito della settimana di mobilitazione nazionale consultori e consultorie, abbiamo liberato e riaperto un consultorio familiare di quartiere chiuso da ormai 5 anni. Vogliamo rimettere questo spazio a disposizione della nostra città e farlo rivivere come consultoria transfemminista, in modo che possa svolgere tutte le funzioni che un consultorio dovrebbe fare e non fa più. E quindi poi c'è appunto segue il messaggio, aspettate che adesso mi riappare, ecco. Appunto, nella giornata l'8 marzo, una giornata di sciopero globale contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere, come assemblea femminista e transfemminista di Non Una di Meno Padova, abbiamo riaperto per gli abitanti del quartiere e la cittadinanza tutta il consultorio di via Salerno, che da 5 anni giaceva nell'abbandono. Lo stabile era dato in gestione all'USL, ma è di proprietà dell'ATER, l'ente regionale dell'edilizia pubblica. Questo edificio è simbolo delle scelte politiche in atto da anni nel territorio. Da una parte ATER, che in tutta la città attua politiche di svendita e speculazione sul patrimonio pubblico e che è tra i responsabili della precarietà abitativa della nostra città. Dall'altra, gli interventi di cosiddetta riorganizzazione della sanità territoriale e dunque anche dei consultori familiari. Il consultorio di Via Salerno è stato chiuso dalla Regione e dalla USL nella primavera del 2019 e le sue funzioni sono state ufficialmente spostate in Via Scrovegni, ma l'effetto è stato quello di una chiusura perché con tale spostamento un intero quartiere è stato privato di un presidio di sanità di prossimità, quello che succede da noi, che in particolare sta succedendo a Sette Chiese. La legge 405 del 75, che istituisce i consultori, attribuisce loro funzioni non solo sanitarie, ma anche sociali, dall'assistenza psicologica e sociale alla genitorialità responsabile, alla divulgazione delle informazioni per una sessualità consapevole. La legge regionale 28.977 aggiunge ulteriori funzioni di supporto psicosociale e prevede che la distribuzione dei consultori familiari sul territorio regionale dovrà essere corrispondente alle esigenze della popolazione secondo criteri di ampia diffusione del servizio. Ma come dimostra l'ultima indagine dell'Istituto Superiore di Sanità, con una sede ogni 49.817 residenti, il Veneto ha una diffusione dei consultori familiari in linea con quanto stabilito dalle linee guida regionali per il servizio di consultori familiari del 2010, quindi questi hanno 40.000-50.000 su ogni 40.000-50.000 abitanti,
quindi
invece
che è più
dovrebbe
del
essere
doppio di quello 20.000. Che prevede la legge. E a livello nazionale arriviamo al 75.000 abitanti per un consultorio, quindi la situazione peggiora notevolmente.
Tale valore colloca il Veneto tra le tre realtà con la più bassa diffusione di sedi di consultori familiari sul proprio territorio nel panorama nazionale. Il numero dei residenti afferenti al bacino di utenza è superiore alla media nazionale ed è più del doppio del gold standard di un consultorio ogni 20.000 residenti. Non si tratta quindi della sola carenza numerica, ma di una precisa scelta politica nel non aumentare nelle linee guida il rapporto tra consultori e numero di abitanti. I consultori sono nati 50 anni fa grazie alle lotte femministe e delle donne che hanno portato una visione politica e sessuata della salute, donne che si organizzavano autonomamente per parlare di salute, contraccezione, sessualità, maternità, violenza, relazioni. Oggi i consultori non solo sono insufficienti, ma non svolgono più molte delle funzioni per le quali sono nati. Da quella che all'epoca è stata una grande innovazione con l'introduzione del paradigma biopsicosociale in sanità, si sta tornando a dare spazio al solo paradigma biomedico. Infatti, anche i consultori attualmente aperti sono stati svuotati della loro funzione politica, quali punti di riferimento e spazi di organizzazione e di confronto per le donne, per diventare, quando va bene, poco più che ambulatori, e lì bisogna stare attenti perché poi quando si avvicinano anche in
oppure
senso fisico
gli ambulatori con le case della salute.
Esatto. Questo ha una diretta ricaduta sulle donne e sulla popolazione che perde servizi di prossimità fondamentali, ma ricade anche sulle spalle di chi all'interno di queste strutture lavora con sempre meno riconoscimento e maggiori difficoltà. La salute è da sempre un tema centrale per il movimento di Non Una di Meno, perché mi sono persa. Vabbè, poi continua.
Sì, no, io infatti quello che volevo dire, visto che come al solito chiacchieriamo da morire, e io sono la prima, quelle che sono le scadenze che adesso, proprio oggi per esempio, c'è l'assemblea dalle 4 alle 5 e mezza, come ogni secondo lunedì del mese, a via Brugnato 2, che sta appunto al Trullo, ed è un'assemblea naturalmente delle donne libere soggettività dei consultori. Poi c'è martedì invece 12 marzo dalle 15 alle 17, come ogni secondo martedì del mese, a via Resede 1, che è nella zona di Centocelle. E finiamo la settimana con giovedì 14 marzo, sempre dalle 15 alle 17, quindi ogni secondo giovedì del mese, a via De Levi 10B, che è la zona del Quadraro.
Che poi, siccome chiaramente ci sarà questa assemblea l'assemblea Via dei Levi, come appunto ogni secondo giovedì del mese, ma siccome poi c'è un altro appuntamento a cui vogliamo presiedere a Via Manfredonia, l'assemblea si sposterà da Via dei Levi, insomma, dopo un po' prima della chiusura, un po' prima delle 17, per andare a Via Manfredonia 43.
Alle 18,
esatto. Perché appunto questo è un altro spazio cadenza fondamentale importante del quartiere Quarticciolo, che è a rischio chiusura. Dicono che non c'è un numero sufficiente di persone che usufruisce del consultorio, oppure appunto questa è un'altra bugia. Ci dicono che le strade del Quarticciolo sono poco sicure. La verità è che è stato svuotato di ogni servizio e che non risponde ai bisogni di salute sessuale, riproduttiva, psicologica delle donne di ogni genere che vi abitano. La verità è che la maggior parte del personale sanitario è precario e insufficiente. Pretendiamo che i servizi vengano potenziati, pretendiamo che il personale venga assunto direttamente dall'ASL Roma 2, pretendiamo che il consultorio risponda alle necessità di chi lo attraversa. E appunto l'appuntamento, ci vediamo il 14 marzo alle 17 via Manfredonia 43, per cui la nostra assemblea di Via dei Levi si sposterà in solidarietà a via Manfredonia 43.
E va ricordato, no? Già ne avevamo parlato da questa radio, di tutta la mobilitazione che sta in piedi nei vari consultori dell'RM2, che è una delle ASL più grandi non solo d'Italia, ma addirittura ha un bacino d'utenza enorme a livello appunto non solo, ripeto, nazionale, ma anche appunto a livello di come sono organizzati a livello europeo naturalmente le strutture sanitarie. E anche con l'RM2 ci stanno tanti argomenti da portare avanti e tanti atteggiamenti di chiusura, menefreghismo, atteggiamenti di ipocrisia, no? Che vedono sì tanti interessi, ma poi specialmente i consultori dei quartieri più a rischio, più fragili, vengono poi di fatto chiusi. Questo del Quarticciolo è un esempio, ma lo stesso vale come tentativo rispetto al consultorio di San Basilio, che effettivamente rappresentano delle zone della nostra città che forse proprio perché hanno tante altre difficoltà sociali, di abitazione, di ambienti naturalmente fragili, eccetera, eccetera, dovrebbero essere potenziati e non lasciare i consultori nelle zone centro di Roma, ai Parioli eccetera, dove effettivamente non c'è molto utilizzo del consultorio, perché la maggioranza delle persone, avendo anche delle grosse maggiori possibilità economiche, se ne vanno a pagamento e vanno privatamente. Quindi anche questo atteggiamento è importante. In più con l'R2 e l'RM2 c'è la diatriba, che è l'unica ASL appunto di Roma che non ha ancora comprato le pillole anticoncezionali previste dalla precedente regione, appunto, che sono state finanziate proprio per gli giovani, anche con un limite di anni che a noi ci sembra molto assurdo, perché si arriva, mi pare, a 21 anni, quando non ho capito perché gli anticoncezionali dovrebbero essere dati anche oltre, poiché nelle statistiche le donne che restano più incinta e casomai non vorrebbero avere figli stanno proprio nella fascia che arriva fino ai 34 anni di età, 35. Però ecco, anche questa atteggiamento, no? Che in fin dei conti vede per esempio moltissime assemblee delle donne libere soggettività proprio nell'RM2, che vedrà naturalmente anche delle azioni di lotta contro questa atteggiamento che non si capisce, ognuno fa come gli pare, ognuno può pretendere o dire di non voler comprare le pillole o comprarle eccetera, secondo naturalmente le proprie idee, no? Le proprie dimostrazioni eccetera, insomma, quindi veramente sono atteggiamenti che non possono essere accettati. In tutti i modi ricordiamo quindi davanti al consultorio di Manfredonia alle ore 18, ripeti la via se ti ricordi, se la trovi, e poi la diciamo casomai alla fine. Mentre invece io volevo aggiungere che giovedì sempre alle 18, quindi ci stanno tante iniziative ed è importante essere presenti. Ci sta invece un'assemblea organizzata dal municipio proprio della Garbatella, che
l'ottavo
riguarda
mi
pare il settimo, l'ottavo municipio, appunto, che riguarda specialmente il consultorio delle sette chiese, che ormai è da settembre che sta in mobilitazione e lotta, che hanno fatto occupazioni simboliche, volantinaggi, manifestazioni, che partecipano naturalmente al coordinamento delle donne e libere soggettività dei consultori del Lazio, e che naturalmente organizzata invece dal municipio proprio sui consultori, per coinvitando sia l'RM2, i responsabili e i dirigenti eccetera, sia la regione, ma noi sappiamo con chi abbiamo a che fare, per portare avanti naturalmente la non chiusura del consultorio, appunto, delle sette chiese, visto che a Garbatella per la popolazione ce ne sta queste sette chiese e Lincei, ma dovrebbero essere almeno quattro, e che quello delle sette chiese è rimasto soltanto la vaccinazione pediatrica, quindi in pratica sono chiusure programmate, preparate, che arriveranno poi a chiuderlo definitivamente. Quindi anche questa scadenza vedrà specialmente le compagnie di sette chiese partecipare, ma anche noi come coordinamento. Quindi giovedì
qui
è un'altra giornata,
sì,
bella,
sì, alle 18:30 via Odero 13, questa qui della questa assemblea all'ottavo municipio. Mentre l'altra, che purtroppo c'è allo stesso giorno, si svolge a via Manfredonia 43.
Ecco, però
alle 17,
che se volete avere delle informazioni più precise eccetera, potete scrivere al coordinamento consultori Lazio @gmail.com, tutto attaccato senza punti nelle prime parole, perché naturalmente potrebbe esserci delle assemblee nelle zone dove abitate, che volete partecipare e che effettivamente rendono viva e partecipa e pulsante quella che naturalmente sono queste forme di lotta, che non sicuramente si possono relegare ad alcuni e non se devono delegare. Ecco, a proposito del discorso che facevamo prima del mettere in gioco i nostri corpi, le nostre teste, le nostre voglie naturalmente di trasformazione. E poi, allora, chiaramente l'assemblea di Nuno di Meno questo martedì non ci sarà, a proposito di riprendersi un attimino le forze, mentre invece sarà martedì, mi pare che è 19, sempre ad ESC e sempre alle 7. E si farà una valutazione spettacolare delle cose come sono andate, ma più che altro ci stanno tante iniziative, tante mobilitazioni che bollono in pentola e che trasforma naturalmente quelle che sono delle date, non certo come dei momenti finalizzati a se stessi, ma che da sempre, almeno nel movimento In Una di Meno, hanno trasformato quelle che sono le date del 25 novembre e dell'8 marzo in veramente situazioni poi che continuano a esplodere, no? A esplodere con tante piccole micce, grosse, piccole, eccetera, all'interno di quelle che sono le dinamiche del lavoro di cura, all'interno delle dinamiche, appunto, che dicevamo prima, del lavoro, delle scuole, degli ospedali, delle famiglie tossiche, dell'informazione. Ah, ecco, una cosa che volevo dire, che effettivamente sta botta, come il 25 novembre, i giornali ne hanno parlato, ci sono state anche parecchie interviste mandate in alcune trasmissioni becere eccetera, che però permettevano almeno l'espressione diretta di chi stava in piazza, di chi lottava, che ne so, anche sui consultori ce ne sono state parecchie, e sulla anche racconto di quella che è stata la giornata, questa giornata esplosiva. Perché? Ma perché poi si è in tanto, perché se poteva naturalmente fare finta di niente, perché non si poteva pensare che era uno sciopero così per pochi eletti, perché non si poteva, visto la forza che è stata messa in piazza e la continuità che è stata data, naturalmente anche con molte vertenze che stanno in piedi da un punto di vista di lotta, ripeto, non solo a Roma ma in tutta Italia, e ben 40 piazze che sono state riempite naturalmente di contenuti, di corpi e di voglia naturalmente di lottare. Quindi chiaramente anche i giornali non sono potuti stare zitti, hanno provato a distronzate, hanno provato a minimizzare, hanno provato naturalmente poi a fare il buono e il cattivo tempo secondo i propri interessi, ma fondamentalmente si è dimostrato che tutto quello che si porta avanti contro la violenza, contro le molestie eccetera, ha effettivamente dei contenuti di forza. E su questo infatti ci sarà anche una scadenza giurisprudenza domani pomeriggio, mi pare verso alle 4, una cosa del genere, e proprio su varie inchieste che sono state fatte sulle molestie che avvengono nell'area degli studenti e delle studentesse universitarie, e che vivono naturalmente più del 50% la paura del rapporto con i propri professori, che si sono sentite più volte molestate e che hanno paura anche andare poi negli studi specifici nella stanza dello studio appunto specifico di alcuni professori, perché c'è una forma di esercitata di violenza proprio e di molestia continua e costante, ma anche come tentativo di svilirti da un punto di vista personale, no? Sia chiaramente sia come donne e sia come libere soggettività, ma sia anche come persone con disabilità. Quindi i dati parlano da soli, e più che altro parla da solo finalmente anche la capacità e la voglia di non stare mai zitte, di denunciare il più possibile, di sentire che tutto questo fa parte dei nostri diritti. Quindi non è che ci viene regalato chissà che cosa, non è che combattere contro il patriarcato e la violenza sistemica significa naturalmente fare delle battaglie contro il mulino a vento, perché non esiste, ma perché fondamentalmente tutto quello che viviamo deve essere stravolto nel momento in cui ci rivendichiamo sia la libera scelta, sia l'autodeterminazione e sia anche una cultura che da cultura dello stupro si trasformi in cultura del consenso. E su questo io penso che anche buonissima il buonissimo lavoro fatto da Non Una di Meno all'interno proprio delle scuole, proprio per parlare di cultura insieme non solo agli studenti ma anche, come dicevamo prima, al corpo insegnante, agli altri lavoratori nelle varie qualifiche eccetera eccetera, abbia anche questo dato un grosso contributo per questo 8 marzo. Quindi sono stati veramente moltissimi anche le mobilitazioni, gli interventi, la partecipazione nelle assemblee e anche poi la creatività di scrivere cartelli nei vari collettivi degli studenti, ma più che altro anche poi all'interno dei momenti delle punte creative in preparazione di questo 8 marzo. Quindi ci sono altre scadenze, ci siamo dimenticate?
No, mi pare che abbiamo detto tutto, forse volevo un po' parlare ma non c'è più tempo, semmai lo facciamo prossimamente, invece del bel incontro che abbiamo avuto con col collettivo dei Conigli Bianchi e PREP come assemblea dei consultori e delle libere soggettività di Via dei Levi, perché avevamo organizzato questo incontro sulle malattie sierotrasmissibili e loro molto gentilmente, questi due collettivi si sono proposti a parlarne insieme, e effettivamente sono emerse tantissime cose interessanti che quasi negli anni ci eravamo dimenticati, no? Ci siamo dimenticati che esiste ancora l'HIV, e però guarda caso insomma molti qui, soprattutto qui in Italia, si dimenticano di dire che quando c'è la carica virale per esempio è bassa, non è più trasmissibile, tanto altro ancora. Adesso non ve lo sto a dire perché ci sarebbe molto da dire, ma è stato veramente un incontro molto molto interessante e di cui magari ve ne riparleremo,
ecco,
prossimamente.
E questo è anche il fare prevenzione che dicevamo, no? Per questo è bello che il consultorio di Via dei Levi insomma si sia anche fatto carico, no? Di questo lavoro di controinformazione, di questo lavoro di dibattito, di riuscire, perché già c'era stata un'ulteriore iniziativa invece proprio sull'affermazione di genere, sulla transizione e anche su quelle che sono i dubbi, le incertezze, le nostre ignoranze, no? Su questi argomenti. Quindi ecco, è importante lavorare sulla prevenzione, chiaramente i consultori, ma non certo quelli istituzionali, ma bensì la capacità delle assemblee delle donne libere soggettività o delle consultorie dimostrano che poi quando ci sta una componente femminista e transfemminista, allora effettivamente il consultorio che vogliamo prende corpo, perché oltre a pretendere quelli che sono i nostri diritti di prevenzione e di cura e tutto quello che naturalmente ci deve rispondere un consultorio, una consultoria, riusciamo anche poi a fare una controinformazione, a dibattere, a coinvolgere i giovani, no? E le giovani, le nuove generazioni, specialmente anche su argomenti che molto spesso vengono bypassati, ignorati, si mette da parte perché ancora non si ha il coraggio poi di affrontare effettivamente come si potrebbe naturalmente andare meglio tutti insieme, vivere naturalmente in una società molto più naturalmente libera, comprensiva, capace di ascoltare, capace di accettare, capace di non giudicare. Quindi è importante e noi ci ribadiamo tutto questo. Quindi chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia, salutiamo chi ci ha ascoltato e chiaramente ricordiamo che questa è sempre Radio Onda Rossa.